Buongiorno a tutte e tutti dalla redazione di Breaking Italy, benvenuti alla nostra rassegna quotidiana in cui vi presentiamo le notizie della giornata a grandi linee, che poi è anche proprio il nome del podcast. Parteciperete quindi alla preparazione del Breaking Italy di stasera e tra una mezz'oretta avrete una chiara idea degli argomenti di oggi. Io sono Chiara Laisan.
Io sono Eleonora Camba.
Io sono Andrea Cicalò.
E possiamo partire dall'Italia. Allora, siamo a Padova e ieri il Tribunale della città ha dichiarato inammissibili gli oltre 30 ricorsi con i quali la procura della stessa città di Padova aveva chiesto di togliere la cosiddetta mamma intenzionale dagli atti di nascita di 37 bambini e bambine che sono nati all'estero con la fecondazione eterologa. Infatti la fecondazione eterologa in Italia è permessa solo a coppie eterosessuali che convivono, comunque che abbiano una relazione, diciamo, dimostrata. Quindi le coppie lesbiche in particolare, perché come vi potete immaginare nel caso di due uomini la situazione è diversa, si recano all'estero. In questo senso è importante anche spiegarvi che cosa voglia dire mamma intenzionale. In pratica tra le due ci sarà una a partorire che risulta anche da un punto di vista biologico la mamma del figlio, mentre l'altra è chiamata, non so se sia un nome tecnico, mi viene da pensare di no, mamma intenzionale appunto. E secondo la richiesta della procura di Padova, queste mamme sarebbero state tolte dal certificato di nascita. Ovviamente le conseguenze eventuali di questa decisione, che appunto non ha ricevuto riscontro dal tribunale, sarebbero state piuttosto gravi e impattanti per le famiglie. Infatti alcuni di questi bambini e bambine avevano sino a 6 anni, quindi insomma in 6 anni hai una consapevolezza di quello che sta succedendo, hai costruito dei legami con entrambe le mamme, quindi sarebbe stata una situazione piuttosto problematica.
E fa capire anche quanto tempo è passato da, cioè insomma, comunque in 6 anni, cioè si è arrivati solo dopo sei anni. Per alcune famiglie, insomma, quindi un tempo un po' lunghetto.
Sì, esatto, ma infatti diciamo che quando la procura aveva chiesto di togliere i nomi delle mamme intenzionali c'era stato già un casino, giustamente, perché ovviamente immaginatevi questi nuclei familiari che si ritrovano minacciati intimamente da una procura che, non so, in qualche modo prende una decisione politica. In questo senso era stata proprio la procura a chiedere che fosse la Corte Costituzionale a esprimersi, ma nonostante questo il tribunale ha comunque deciso di comunicare la propria decisione senza appunto arrivare alla Corte. Però bisogna dire che probabilmente se fosse arrivata alla Corte Costituzionale questa si sarebbe esposta contraria alla rimozione di questi nomi, perché già in passato sappiamo che aveva chiesto al Parlamento italiano di sviluppare delle leggi per tutelare appunto questi bambini e queste bambine.
Perché il problema è che non abbiamo una legge che aiuti a regolamentare tutte queste situazioni. Quindi
esatto.
Il problema di fondo è sostanzialmente questo, insomma.
Esatto, mi viene da dire, poi non lo so, magari sono io particolarmente pessimista, però mi viene da dire che questa maggioranza non sarà quella che approverà una legge simile, perché insomma ci ricordiamo anche tutto il delirio del reato universale, del cosiddetto, esatto, del cosiddetto utero in affitto, quello che
come
chiamano
chiamato,
così,
esatto,
in maniera dispregiativa, eccetera. Quindi immaginatevi comunque permettere che una coppia non eterosessuale possa farlo, che sia comunque con un modo che in Italia non è previsto dalla legge.
Non credo, insomma, credo che si andrà alla prossima legislatura probabilmente.
Io avrei tante domande al riguardo, ma non so se abbiamo gli strumenti e le competenze per rispondere. Ci proviamo?
Ci possiamo provare.
Allora, in primis, a cosa fa riferimento la procura nel momento in cui richiede un annullamento di questo genere?
In che senso? A cosa
sulle
fa
basi
riferimento?
Di cosa? Cioè, sono state riconosciute sulla base di quale legge, direttiva? Non so, purtroppo, come sapete già, non sono ferratissima in giurisprudenza, quindi...
Vado a intuito, però essendo appunto la fecondazione eterologa tra persone omosessuali illegali in Italia, può essere che...
Queste sarebbero le basi legali, fra virgolette, su cui si può basare una richiesta di questo tipo?
Presumo di sì. Conta che una madre di una coppia lesbica, la donna che non partorisce il proprio figlio in una coppia lesbica, può chiedere la stepchild adoption, che è, diciamo, il secondo modo per diventare madri dei propri figli. In questo senso è stranissimo da dire, però è così. Però è una procedura che è molto molto più complicata, perché tu di fatto stai adottando una persona, e come sapete tutte le questioni appunto di adozione eccetera hanno un mondo burocratico e legale attorno che è estremamente lungo. Quindi in questo modo, appunto facendo le cose all'estero e poi scrivendo all'anagrafe i propri figli, così diciamo che si aggira un po' questa questione. Però penso che il legal ground, diciamo, su cui la procura ha fatto questa richiesta è proprio che in Italia non è prevista sta cosa, quindi stai aggirando in qualche modo la legge italiana.
Ok, grazie per questo chiarimento. Poi dicevamo
figurati, quando vuoi, sono a tua disposizione.
Dicevamo ovviamente che per genitori uomini la situazione è diversa, semplicemente perché non può passare attraverso una gravidanza, quindi passano per forza attraverso un'adozione, quindi altre vie legali che hanno, immagino, quindi opzioni e limitazioni differenti.
Oppure c'è la GPA, cosiddetto utero in affitto. Non mi ricordo mai
gestazione per altri.
Grazie, perché lo sento talmente tanto come utero in affitto che non mi ricordo il nome vero. Comunque in quel caso tu vai all'estero, usi appunto, cioè non è che doni, però dai il tuo sperma affinché una donna sia fecondata, e poi dopodiché nasce un figlio che tu ti porti in Italia.
È interessante, okay. Perché comunque anche in quel caso c'è solamente volendo un genitore biologico, no?
Sì, però lì è ancora più complicata perché c'è tutta la questione del corpo della donna.
No, certo, si conosco eccetera. Un po' le controversie legate alla GPA, ed è credo un argomento un po' troppo ampio per parlarne adesso, però sarebbe interessante magari in un'altra occasione.
Passiamo agli esteri.
E puntiamo gli Stati Uniti d'America. Ieri era una giornata particolare per la corsa presidenziale. Infatti, il martedì di ieri è chiamato anche Super Tuesday, quindi Super Martedì appunto, e si tratta della tornata di primarie in cui votano più stati contemporaneamente, in cui solitamente, sebbene il numero di stati sia soggetto a variazioni, viene eletto circa un terzo dei delegati. Quest'anno hanno votato 15 stati più un territorio, American Samoa, e diciamo che quest'anno, sebbene fosse sì atteso, non ci si aspettava un Super Tuesday particolarmente significativo, in quanto Trump ha già vinto le prime tornate e Biden non ha grande competizione, che è una cosa abbastanza solita per un presidente uscente. E infatti sono arrivati i risultati, o perlomeno se non sono tutti, quasi, e sappiamo che sia Biden che Trump hanno fondamentalmente vinto ovunque, con la notevole eccezione del Vermont, dove in realtà ha vinto Haley.
Ce l'ha fatta,
uno stato se l'è preso, però anche lì con un margine piuttosto basso, tipo il del 4%.
Però l'ha vinto.
Dai,
cioè, nel senso,
va bene. Dai. Per quanto riguarda la corsa alle primarie di Biden, che appunto dicevo non ha grandi avversari, però si temeva di nuovo un voto uncommitted, di cui abbiamo parlato anche la settimana scorsa, e diciamo negli stati che hanno votato nel Super Tuesday non si è presentata una situazione paragonabile a quella del Michigan la settimana scorsa, in cui 100.000 voti sono stati dati uncommitted, ma in Minnesota ce ne sono stati comunque abbastanza da aggiudicarsi dei delegati. Ricordiamo che cosa significa voto uncommitted, per quello che abbiamo capito, che a quanto pare un dispositivo che non ha equivalenti in Italia. Fondamentalmente si tratta di dare la propria preferenza sì al partito, in questo caso quello democratico, ma a nessuno dei candidati, quindi è una sorta di voto di protesta.
Ma io ho un dubbio, da, mi rendo conto, ignorante della politica statunitense, nel senso che magari è ovvio, ma il fatto che Biden sia il presidente uscente, abbiamo detto, diciamo, gli assicura in qualche modo la ricandidatura come candidato democratico. Però ci sono degli avversari, quindi questi avversari...
Tu per esempio mi sai dire un nome?
Esatto, nel senso, chi sono?
Io non ne ho idea.
Ma sono del Partito Democratico?
Certo, cioè stiamo parlando di primarie, quindi siamo ancora all'interno di quel tipo di gara.
Quindi sono persone che si candidano, ma che se ne fregano del fatto che, diciamo, è consuetudine il fatto che sia Biden a essere ricandidato.
E quindi che magari semplicemente non hanno il supporto da parte del Partito Democratico, mi viene a dire.
Vabbè, dobbiamo approfondire sicuramente questo punto, però è una curiosità che mi è tornata in mente più volte in questo periodo di primarie.
Beh, sì, effettivamente, cioè, a parte Biden, cioè, non mi saprei dire un possibile outsider democratico, ecco.
Però io non vi giuro che, anche se ci penso, e li ho anche guardati perché ho guardato i risultati magari delle primarie in Michigan, quindi avendo letto degli uncommitted ho letto anche gli altri, non me ne ricordo neanche uno, scusate.
Comunque, sono delle primarie abbastanza inutili, ora come ora, questo, questa è la valutazione finale e conclusiva.
Sì, gli osservatori ci dicono che non è ancora ufficiale perché non si è ancora raggiunto il numero di delegati che stabilisce l'ufficialità della cosa, però sappiamo tutti che questo scontro fondamentalmente, vabbè, lo sapevamo dall'inizio come sarebbe andato, la verità è questa.
Io aggiungo solo, oltre a inutili, anche senza sorprese, quindi primarie inutili e senza sorprese.
E noiose.
E noiose,
inutili,
sì.
E noiose.
Ci spostiamo in Catalogna perché nelle farmacie, appunto, della comunità spagnola sarà possibile ottenere gratuitamente prodotti mestruali riciclabili. Parliamo nello specifico di coppette, assorbenti, biancheria intima mestruale e si tratta di una misura che fa parte di un'iniziativa che è stata promossa dal governo catalano e che secondo le stime porterà benefici a 2,5 milioni di persone. L'obiettivo infatti è ridurre la cosiddetta precarietà mestruale nella regione e ovviamente anche sensibilizzare e chiarire in un certo senso anche ogni aspetto legato all'utilizzo di prodotti per il ciclo riutilizzabili, ecco, perché soprattutto tra i giovani non è ben chiaro, insomma, l'effettiva utilità, siano prodotti che vanno meglio, peggio, insomma, c'è molta confusione in merito e quindi le farmacie in questo senso, oltre che a distribuire, si propongono anche ad aiutare, insomma.
Per sensibilizzare.
Esattamente, perché alla fine non c'è solo un problema di costi, anche se comunque con questa misura si passerebbe da una spesa media per tutto il periodo mestruale di una donna da 2.500 euro a sole 140 euro circa.
Per tutta la vita, eh?
Sì. Okay. Ma si parla anche di sostenibilità, perché appunto la misura ridurrebbe anche di parecchio i rifiuti in Catalogna generati dall'uso di prodotti mestruali. Parliamo anche di un risparmio di circa 9.000 tonnellate di rifiuti in questo senso. Si tratta quindi di una misura oltremodo positiva e anche diversa a suo modo da diverse iniziative che ci sono state ad esempio in Europa, ad esempio in Scozia dal 2020 è diventato il primo paese a offrire prodotti mestruali gratuiti, oppure sempre restando in Spagna dal 2022 i prodotti mestruali sono disponibili gratuitamente nelle scuole, nelle strutture sanitarie femminili e anche pubbliche, però insomma la Catalogna dal punto di vista dei prodotti riutilizzabili è un passo avanti, ecco.
Questi vivono nel 2060.
Infatti raga, vi volevo dire la stessa cosa, cioè quello che vi voglio sottolineare quanto i nostri cugini spagnoli siano più avanti e dovrebbero essere costantemente presi a modello, perché veramente su molti ambiti, ma anche questo dei diritti delle donne, ogni tanto ci penso e mi dico wow, vorrei vivere in Spagna, cioè è veramente un altro...
Ma io mi aggancio, ma se loro vivono nel 2060 in Italia, noi in che anno siamo a livello...
Non farmelo dire.
Aspetta che accendo la candela e ti rispondo.
Credo di aver capito, insomma.
No raga, c'era già l'elettricità al periodo in cui mi riferisco io. 42.
Eccola!
Beh, sì, perché allora diciamo che io non...
Dai, facciamo 38 perché non è ancora iniziata la guerra.
Chiedo a voi, perché alla fine in Italia c'è sempre la questione dell'IVA che rimane sempre aleggia come spettro da sempre, in sostanza, cioè da lì non ci si schioda.
Sì, allora mi ricordo, allora potrei sbagliarmi, quindi alzo le mani, però mi sembra che sia stata diminuita via via sino a raggiungere il 5%, però mi ricordo che il governo aveva fatto dei passi indietro e che si era detto ah,
col nuovo anno probabilmente,
esatto,
la legge di bilancio.
Esatto, comunque insomma il fulcro è che non è abbastanza.
No,
non è abbastanza. Però devo dire che con l'invenzione di questi prodotti, principalmente la coppetta mi sembra sia quella più usata, anche un po' guardandomi intorno, nel senso parlando con persone eccetera, però per me è ottimo proprio che sia stata inventata in sé per sé, al di là delle politiche degli stati, perché da un punto di vista di sostenibilità, raga, cioè con quegli assorbenti di che cosa sono fatti, nel senso non è che sia tutto
biodegradabile, ecco, sì.
Insomma.
Quindi brava Catalogna.
Brava Catalogna.
Bravissima. Sì, bravissima, non brava.
Bella e brava.
Forte e fiera. Passiamo ora alla guerra.
Parliamo di un aggiornamento che arriva dalla Germania e riguarda il conflitto russo-ucraino. È già notizia di qualche giorno fa, ma risulta ancora estremamente rilevante poiché ha causato delle tensioni internazionali importanti. Si tratta di un'intercettazione di una conversazione privata riguardante il coinvolgimento tedesco in Ucraina avvenuta fra ufficiali delle forze armate tedesche, che ha messo in difficoltà la Germania come Stato ma anche il cancelliere Scholz a causa di una forte incongruenza fra quelle che sono le sue, di Scholz, piuttosto caute dichiarazioni riguardo il coinvolgimento della Germania in Ucraina e invece il contenuto della telefonata. Per finire il nucleo di questa notizia vi dico, è già stata fatta partire un'indagine al riguardo. Ma cosa è successo e cosa conteneva questa intercettazione? Fondamentalmente è stata pubblicata dai media russi una registrazione di 38 minuti avvenuta il 19 febbraio tra il capo dell'aeronautica militare tedesca, che si chiama Ingo Gerhards.
19 febbraio di quest'anno?
Yeah.
Ok.
Dicevo quindi fra questo generale, che è il capo dell'aeronautica militare, e altri ufficiali. È stata pubblicata venerdì sui media russi. Infatti l'indagine è stata poi fatta partire sabato, una volta accertata la veridicità di questa registrazione, di questa intercettazione. Come dicevamo, l'argomento riguarda l'Ucraina, un po' più specificatamente riguarda l'invio di missili Taurus e il loro eventuale utilizzo per distruggere il ponte che connette la Crimea alla Russia, che ricordiamo appunto la Russia ha annesso la Crimea nel 2014. La cosa ha messo in imbarazzo la Germania e Scholz, perché Scholz aveva già più volte dichiarato che questo tipo di missili non sarebbero stati inviati dalla Germania all'Ucraina, anche perché il loro utilizzo su quel territorio imporrebbe anche la presenza di soldati tedeschi.
Sì, ne avevamo anche parlato in puntata la scorsa settimana, quando parlavamo dello scontro tra Macron e Scholz, perché uno dei motivi per cui di scontro erano proprio l'invio di armi. Insomma, la Francia risultava un pochino più restia, ma anche la Germania veniva accusata dalla Francia di non inviare appunto i Taurus per questi motivi qua, insomma.
Quindi diciamo che il venire a galla del contenuto di questa informazione ha messo in forte imbarazzo comunque le istituzioni tedesche, anche perché appunto si sono generate delle tensioni di un certo spessore. La reazione russa al riguardo, per dirla con le parole del portavoce del Cremlino Peskov, sostiene che questi colloqui fondamentalmente evidenziano ancora una volta il coinvolgimento diretto dell'Occidente nel conflitto in Ucraina. Da parte tedesca, Boris Pistorius, che è il ministro della difesa tedesco, ritiene che questa mossa russa sia stata una mossa di Putin per destabilizzare la Germania e anche la sua credibilità, immagino, anche rispetto ai propri alleati. Ma diciamo, per quanto riguarda una reazione internazionale, non ci sono stati grandi commenti, però si è generata comunque una forte ansia per la sicurezza della Germania. Tra l'altro, da questa telefonata è uscita anche l'informazione che delle truppe, quindi dei soldati inglesi, dei soldati provenienti dal Regno Unito, si troverebbero sul territorio ucraino, quindi... Per concludere, diciamo che ieri la Commissione europea ha presentato una proposta per un programma industriale europeo di difesa, che prevede anche una più stretta collaborazione con l'Ucraina. E a questo riguardo Thierry Breton ha anche parlato di necessità di pensare di entrare in un modalità di economia di guerra. Insomma, diciamo che tutto il discorso intorno a queste questioni che riguardano il conflitto in Ucraina, perlomeno a me, generano un'ansia importante.
È comprensibile, direi.
Vero?
Fortemente comprensibile. Okay. Ma mi sembra un periodo in cui sicuramente ci sono delle novità da un punto di vista di approccio pubblico dell'Occidente, ma l'abbiamo visto anche nelle parole di Macron,
esatto,
che ha generato una sorta di indignazione anche tra i suoi colleghi, no? I leader dei restanti paesi.
Tra cui Scholz.
Però, esatto, tra cui Scholz, però appunto poi è uscita fuori sta roba, quindi non capisco sino a che punto sia il voler mostrarsi in un modo e invece il non voler accettare quello che si sta effettivamente facendo, no? E poi mi viene anche in mente tutta la questione dei finanziamenti da parte dell'Italia, che sono emersi essere molto più alti rispetto a quelli delle cifre ufficiali, eccetera. Quindi non so, mi sembra che la situazione ora, che è pure c'è un altro conflitto che è estremamente più attenzionato e insomma comporta delle cose per alcuni aspetti molto più giustamente pesanti, però mi sembra che proprio in questo momento si stia muovendo qualcosa sul fronte Ucraina-Russia. Non so se sia collegato in qualche modo a quello che sta succedendo a Gaza. Ci si sta sentendo più in pericolo per qualche ragione? Non lo so.
Di fatto però è un po', c'è una doppia facciata, cioè pubblicamente si dice una cosa, magari a livello pratico però un po' sotto banco ci si muove in altro modo, comunque in modo un po' più attivo, mi viene da pensare ascoltando quanto sta accadendo soprattutto negli ultimi giorni. Ecco. Poi più che altro questa cosa dell'intercettazione fa capire anche più che altro la, non dico la vulnerabilità della Germania,
no,
però
no, poi secondo me puoi proprio usare la parola vulnerabilità.
Come è possibile che sia uscita, insomma, una dichiarazione del genere dei canali, insomma, immagino secretati del paese, insomma.
Ma infatti è per questo che si è creata grande ansia intorno alla sicurezza della Germania, anche perché non è ancora, c'è un'indagine in corso, l'abbiamo detto, non è ancora stato chiarito se si parla, se si è trattato di un attacco informatico o anche di un'opera di spionaggio, e qualora ci fosse stato qualcuno presente che ha fornito questa registrazione alla Russia, ai ai ai.
Passiamo ai Fish and Bits.
Eccoli. Dunque, parliamo un po' di libri e gatti. Quindi già partiamo benissimo, io mi sento già bene, meglio bene, direi, dopo alcune delle notizie di oggi.
Bene nell'anima, insomma. Bene,
so cozy, che bello, esatto. Sì, gatti e libri, oh, dici mamma, di più.
Mamma mia. Allora, prima di tutto vi faccio una domanda. Vi è mai capitato di perdere o rovinare un libro che avevate preso in biblioteca?
Perdere no, però ci ho messo anni a consegnarne uno una volta.
Anche io ritardi, ma credo di essere sempre stata piuttosto bravina nella conservazione dei libri.
Sì, anch'io, no, tengo tutto. Bene.
Però ritardi, sì, ritardi fisso.
Ok, purtroppo non posso dire lo stesso. Caffè versato, roba persa. Sì, no, raga, sono stata un danno con il libro preso in biblioteca.
Volevi conforto andata malissimo.
Esatto, volevo, sì, c'è, mi è successo un sacco di volte. No, non è vero, è successo solo a me. Vabbè, comunque, siccome... Meno male, non sono l'unica al mondo, quindi molte persone si ritrovano le proprie tessere bloccate a causa appunto di perdite o cose del genere. E per contrastare, diciamo, l'assenteismo da biblioteca, questo termine che ho appena inventato, la biblioteca pubblica di Worcester in Massachusetts ha ideato, diciamo, una nuova strategia quantomeno peculiare, dando la possibilità di saldare il proprio debito e riattivare il proprio account semplicemente presentandosi con delle foto di gatti.
Cosa?
Sì.
A me sembra una mossa efficace. È un'economia delle emozioni, se ci pensi, perché tu vedi una foto di un gatto e fai, ok, dai, hai rovinato un libro, ma questo gatto è così carino.
Io però sono un po' più cinico, ma non è corruzione questa? Cioè, chiamiamola.
Ma no, se ci sono i gatti non può esserci nulla di negativo. Comunque, tutte queste immagini vengono raccolte, messe nella loro pagina Facebook, ma anche proprio in un muro fisico della struttura dedicato ai nostri amici. E l'articolo del New York Times che ha riportato questa notizia racconta anche di come un bambino di 7 anni, la cui utenza era stata bloccata per non aver mai restituito Capitan Mutanda,
cucciolino,
si è presentato senza foto di gatto. Ho detto, ma io non c'ero la foto di gatto. Ho fatto, non ti preoccupare, puoi disegnarlo in un foglietto. Quindi gli hanno fatto disegnare questo gattino e ha riavuto la sua tessera. Quindi diciamo che è una campagna, è una sorta di condono in qualche modo.
È bellissimo, veramente. Ribadisco, il mercato delle emozioni a me sembra molto efficace.
Ma è anche un modo magari per avvicinare ancora di più magari le persone alla biblioteca, mi viene da dire, oltre al fatto che... Insomma, oltre al fatto della non restituzione dei libri...
No, è quello il principale scopo, nel senso che comunque...
Alla fiscalità, diciamo, di una regola, insomma, della biblioteca si cerca comunque di dire... Comunque, ragazzi, insomma, non vi preoccupate.
Sì, perché magari si finisce a non andare più in un posto solo perché mai questo... piccolo debito, ti rendi conto che se vai lì non puoi più prendere libri, e invece così appunto si decide di condonare a tutti i padroni e non di gatti e si può ritornare a leggere libri sui gatti.
Ok, rettifico, non mi sembra una corruzione, mi sembra una bella iniziativa.
Sono molto contenta, anche io voglio, però aspetta, però in gatti non si mangia, non voglio essere pagata in gatti.
Ci ho pensato, perché voglio essere pagata anch'io in gatti, poi ho capito l'implicazione di quello che stavo per dire.
Cioè, poi dipende, nel senso...
Non vorrei percepire uno stipendio in gatti, mettiamola così, non saprei come mangiare.
Che di gatti non si mangia, non tutti sarebbero d'accordo, però.
Verissimo, vero anche questo, vero.
Passiamo ora alla Trend Zone e approdiamo sul X, nonché meglio conosciuto come Twitter. Che trend abbiamo quest'oggi?
Al primo posto abbiamo Instagram Down. Io ieri non ho neanche fatto in tempo ad accorgermene.
Perché ieri stavamo lavorando e quindi tutto questo è accaduto mentre noi stavamo scrivendo la puntata. Quindi...
Vorrei dirmi che me ne sono accorta.
No, io no, giuro. Me ne sono... Una volta arrivata in treno per tornare a casa era già tutto a posto, quindi...
A me hanno iniziato ad arrivare notifiche che tipo avevo mandato un paio di reel e hanno iniziato ad arrivarmi notifiche tipo il tuo reel non è stato inviato a manetta, tipo vabbè due o tre, e quindi lì ho capito. Ma vi dico di più, intimamente mi sono resa conto di sperare che rimanesse down.
Al secondo posto avremo Bayern Lazio. Il nostro esperto di calcio vuole dirci qualcosa?
C'è stata la Champions League, quindi giustamente la gente
commento eccezionale dal nostro inviato.
Troppo così mi percepite e così me la collo. Comunque
non è un purtroppo, Andre, è un valore aggiunto.
Ok.
Al terzo posto poi abbiamo il celebre, esatto, la data odierna.
Meno male, 6 marzo. Anche oggi c'è anche questo trend, perché mi ci stavo già sentendo male.
Al quarto posto continua a essere presente Barella,
che non so per quale motivo in realtà. Ah no, forse per una questione di un rigore dato non dato, quindi c'è una discussione in mezzo. Ok, sì.
Ci sono un sacco di cose da sapere sul calcio.
Questioni calcistiche inutili, però vabbè.
Al quinto posto abbiamo Di Cesare,
che è una professoressa che ha commentato la morte della brigatista Balzerani dicendo la tua rivoluzione è stata anche la mia, e insomma ci sono stati commenti su queste frasi, tanto che è quinta in trend su Twitter. Va bene, ci sta, ok.
E questo era tutto,
vi ringraziamo per averci fatto compagnia, vi ricordiamo l'email di redazione @breakingitaly.it e ci vediamo stasera con Breaking Italy e domani con Grandi Linee.